Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera per una nuova puntata di RBN Ideodromo. Abbiamo dedicato le prime due puntate, come sapete, la prima intervista al direttore del Secolo d'Italia Francesco Storace, la seconda a Carlotta Chiaraluce. Invece oggi pomeriggio siamo collegati con Mauro Antonini, coordinatore regionale del Lazio e dirigente nazionale di Casa Pound. Moltissimi di voi ovviamente lo conoscono già. Intanto, ciao Mauro e grazie.
Bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera.
Allora Mauro, intanto per introdurti un po', io ti chiederei di raccontarci un po' come ti sei avvicinato, insomma, ormai da molti anni a Casa Pound Italia, per quale motivo, insomma, il tuo percorso si è incrociato a un certo punto con quello di Casa Pound.
Beh sì, sullo scenario romano nella fine degli anni 90 erano anni di fermento e alcuni dell'attuale dirigenza, della dirigenza anzi storica di Casa Pound eravamo inquadrati in una stessa sezione abbastanza ribelle della fiamma tricolore allora al Prenestino. E a un certo punto non andavamo più d'accordo veramente, ma comunque eravamo già abbastanza reietti e marginali perché avevamo sempre insomma, delle idee che erano un pochino fuori dai piani di partito, anche per il partito che era più a destra allora, e quindi ci avvicinavamo a una realtà più variegata dove c'era compreso anche il mondo un po' underground e della notte, e quindi ci avvicinammo al Cattisarca dove poi conoscemmo il nostro presidente Gianluca Iannone.
Quindi diciamo che sei in Casa Pound dagli inizi, sostanzialmente.
Sì, perché poi da lì insomma ci fu tutto il protogruppo che poi iniziò da prima a studiare le occupazioni non conformi, quindi Casa Motag e poi via Napoleone III fino al 2008 in cui siamo diventati un'associazione nazionale. E quindi ecco, un po' tutto il percorso, tutta la parabola, le trasformazioni diciamo, logiche del movimento le ho un po' vissute. E seguite tutti e ringrazio anche per la pazienza di chi è più grande di me anche non solo a livello anagrafico perché comunque ha seguito un giovane hanno seguito un giovane militante non sempre in riga, non sempre impeccabile anche in una crescita personale che oramai insomma da marito e padre, uomo di quasi 41 anni, mi fa anche un po' sorridere come sono andate le cose, però ecco, c'è stato, io penso che è difficile trovare sul panorama in assoluto, delle associazioni politiche e non, delle persone così disponibili anche a seguire la crescita personale, umana, culturale dei propri militanti. Quindi, visto quanto mi hanno insegnato proprio su di me queste persone, proprio accogliendomi e sempre supportandomi, non posso fare altro che essere disponibile verso tutti i militanti della nostra grande organizzazione che è come una grande famiglia e non temo di cadere in un cliché dicendo questo.
Dunque io credo pensavo di dedicare la prima parte di questa intervista a questioni locali, cioè Roma e Lazio, che peraltro comunque sono di interesse un po' per tutti ovviamente, poi la seconda invece a questioni più prettamente nazionali, quindi tu sei impegnato tutti i giorni in prima linea sui problemi anche della periferia romana, quindi la prima cosa che volevo chiederti è in questo momento di emergenza coronavirus, qual è la situazione delle periferie romane, come stanno anche in termini di emergenza economica, alimentare, ecco, insomma, qual è la situazione in questo momento?
Ma è una crisi tremenda che dà il colpo di grazia a quello che era il sistema Italia, che era già vicino, insomma, all'implodere su tante cose, insomma, i piccoli medi imprenditori, ma anche tutto quel lavoro sommerso, ma ugualmente necessario, che faceva sfamare tante famiglie in periferia con le restrizioni da Covid, non è stato più possibile. E quindi il numero delle persone che non riescono, che hanno problemi proprio a livello anche di mettere insieme il pranzo con la cena, è vertiginosamente aumentato. Fatto sta che, visto l'impaurimento e lo spiazzamento generale, le restrizioni, cioè, è difficile pure, vedo tante persone combattive, anche molto innamorate e remissive, e noi cerchiamo sempre di dare le giuste motivazioni, intanto aiutando e non guardandoci indietro, e poi comunque dare anche un messaggio di forza, anche se devo ammettere che è molto difficile in questo momento infondere coraggio o dire quali saranno le prossime azioni che possano portare a un riscatto. Ecco, questi si vedono anche così, nell'impossibilità di portare qualsiasi forma di sostentamento a casa, e reclusi. La rabbia, secondo me, monterà tra qualche mese, quando sarà più chiaro. E quando saremo un po' più chiaro il quadro, e quando saranno più sciolte le misure, a quel punto ci dobbiamo aspettare un autunno di grandissime proteste, molte delle quali saranno più o meno spontanee, e alle quali però, insomma, saremo chiamati comunque a fare da apripista, da guida, d'avanguardia.
Parliamo invece, però l'argomento è sempre collegato ovviamente alla questione invece del rapporto delle periferie con gli immigrati. Noi sappiamo che storicamente gli immigrati, anche i centri d'accoglienza, eccetera, eccetera, vengono tutti mandati verso le periferie, no? Raramente vengono mandati nelle zone più ricche del territorio. È scoppiato recentemente anche questo caso a Torre Maura, no? Riguardante il Covid, eccetera. Puoi, insomma, raccontarci come sta andando in questo senso?
Sì, là di quel centro a Torre Maura ce ne eravamo occupati un anno fa, no? Con insomma, quelle famose giornate passate lì di picchetto, quando in questo centro, appunto, volevano portare altri 200 Rom, oltre gli ospiti africani, sia magrebini, nordafricani che nigeriani, erano già lì presenti, quindi si sarebbe aggiunta, diciamo, un terzo ceppo, una terza etnia. Sarebbe stata, insomma, quella proprio a far esplodere ogni cosa. Già era precaria la situazione, insomma, questa scuola già aveva numerose presenze. Poi, dopo tutto quel polverone che si è alzato, il ragazzo coraggio che, diciamo, mi ha fronteggiato nella dialettica quel giorno, e le manifestazioni conseguenti, lì fermato, insomma, anche il comune ha fatto dietro fronte, ha visto che non era proprio possibile quella cosa, che l'avevamo presa come si suol dire, le mani nella marmellata, e quindi a quel punto è, diciamo, andato solo avanti lì il progetto con gli africani, che però da 200, insomma, durante l'anno sono sempre più calati come numero, perché poi questi progetti in molti casi si stanno volgendo verso il termine, anche perché nell'ultimo anno, anche con il governo, quello prima giallo-verde, e un po' di chiusure, non ci sono state queste iniezioni nuove per le cooperative, no? Questi nuovi migranti in maniera così corposa, almeno nell'accoglienza in questi centri. Quindi là la comunità si era più che dimezzata. Lì dentro, perché a fine progetto comunque lì li lasciano, non si sa dove vanno poi a finire, sono i fantasmi che sono poi in giro per Roma e nelle nostre città, in tutta Italia. Però ecco, gli 80-90 che erano rimasti dentro al centro hanno avuto un nuovo sprazzo di rivolta, perché chiusi là dentro, non si sa se c'era qualcuno di loro che potesse essere risultato positivo al Covid, l'hanno proprio barricato ulteriormente, hanno messo delle reti ancora più alte lì al muro di cinta, e a quel punto hanno improvvisato una rivolta interna, perché questi, se non sono liberi di circolare per il quartiere e le zone vicine, poi non sanno che fare reclusi là dentro. Quindi questo decreta pure quello che diciamo da sempre, denunciamo noi, che è impossibile creare, no? Questi centri con le varie etnie, le varie problematiche, le varie emarginazioni da tutto il mondo, metterli tutti in una convivenza comune senza valvole di sfogo, e poi ce li ritroviamo a creare chissà quali situazioni, quali reati a zonzo per la città. E lì, insomma, hanno dato un bel filo da torcere, perché comunque ci sono stati tre blindati a sorveglianza per una settimana, dopo che avevano scenato per 2 giorni, avevano dato fuoco a materassi, a qualsiasi cosa di infiammabile. È stato un po' difficile sedarla, e tra l'altro il comune non ha fatto luce poi sul fatto che se fossero stati trasparenti e ligi, no? Avrebbero potuto dire tranquillamente: abbiamo fatto i tamponi a tutti, e tutti sono risultati negativi. Invece nessun messaggio da parte del comune estensivo per la cittadinanza è avvenuto.
Visto che abbiamo parlato di comune, parliamo del sindaco di Roma, Virginia Raggi. Inutile naturalmente che io ti chieda se tu hai un giudizio positivo o negativo su Virginia Raggi, però tra gli errori della Raggi, insomma, quali sono secondo te quelli che hanno caratterizzato di più, insomma, questo suo mandato come sindaco di Roma?
Beh, insomma, ce ne sono tanti, non saprei da dove iniziare, perché è veramente disastroso come mandato. Cioè, si è superato il peggio. Cioè, eravamo scettici sull'operato di 5 anni di Alemanno, ancora di più credevo fosse un superabile Marino. È arrivata la Raggi, è riuscita a fare un capolavoro, peggiorato in ogni settore, ha peggiorato una città che già, insomma, era vicina al collasso. Cioè, ci ricordiamo, insomma, come ha cambiato una virgola, anzi ha fatto peggiorare le cose in termini di trasporti, di manutenzioni ordinarie, nelle scuole, nella manutenzione delle scuole, intendo, nelle condizioni dei lavoratori con il comune di Roma, non so quanti proclami ha fatto sui rifiuti e sulle riaperture di alcune arterie fondamentali per Roma, cose che non sono mai avvenute. Si diceva sempre: superata la crisi di rifiuti, e poi ci troviamo entro un mese in condizioni peggiori con la raccolta. Lavori pubblici che non vanno avanti, inaugurazione più volte della Laurentina, della Tiburtina, che poi ancora oggi sono praticamente bombardate e creano il maggior traffico in entrata a Roma. È difficile fare peggio. Naturalmente, un sindaco di una città come Roma, la prima cosa che dovrebbe curare è i rapporti con le municipalizzate. Hanno pensato a fare solo questi piccoli spot, o comunque, io l'ho visto molto, dovevano essere una doveva essere la Raggi inventata di onestà, di trasparenza, di cose. Ho visto concedere appalti di volta in volta a industrie rappresentanti stranieri. Anche l'ultima uscita che hanno fatto, no? Quella deve regalare, andare a prendere all'ambasciata americana in Roma 65 rottami di computer, che loro donerebbero per persone bisognose, cioè cose che hanno dato delle carcasse senza cablaggi, abrasi da qualsiasi tipo di programma, cioè costa di più metterli in funzione quei computer per poi donarli alle famiglie bisognose per seguire le lezioni online, cioè quando non sono nemmeno sicuri che queste famiglie possano avere a casa, possano permettersi una connessione, cioè parliamo proprio di cose, fanno tutti questi spottini senza senso quando i problemi veri, cioè rifiuti, mobilità, istruzione, così sono, e lavoro sono trascurati, ma di brutto, ma di brutto.
Dunque, prima di fare una pausa e parlare un po' di politica nazionale, ci manca invece di affrontare la seconda figura importante, che è quella del Presidente della Regione. In questa emergenza Covid, diciamo, il ruolo del Presidente della Regione Lazio ovviamente è anche più importante, no? Di quello di un sindaco. Ci sono governatori, penso a quello del Veneto, Zaia, che hanno un po' preso in mano in modo deciso la situazione, anche scavalcando qualche volta il governo quando era necessario. Invece, cosa succede per Zingaretti? Io ti ho visto intervenire su un paio di questioni, che sono questa famosa questione delle mascherine e poi quella invece degli aiuti alle imprese. Ecco, cosa c'è da dire
Sì,
rispetto a...
a parte la gestione insomma di sempre, non solo ce ne accorgiamo di più adesso in emergenza coronavirus, ma la gestione catastrofica della sanità. Ricordiamo che paghiamo ancora degli affitti forti su degli immobili a Roma per ospedali che sono chiusi, ricordiamo il San Giacomo. Ricordiamo la parte del Forlanini, cioè strutture che costano tanto alla Regione Lazio, e quindi ci sono affitti vincolati fino al 2030 ed oltre, e sono chiuse e potevano ancora rivestire, essere ancora delle eccellenze con tanti e tanti macchinari dentro scaricati e mai utilizzati e non poi riposizionati in altri posti, quindi quest'Italia Sanità hanno fatto comunque male. Per le mascherine veramente, ecco, proprio che devo dire, i soliti comunisti del PD, cioè, hanno fatto questa messa, che è una cosa fantascientifica, una società che non ha neppure una sede che esiste, cioè c'era un cancello arrugginito con un camper in Viale Kennedy, dove c'è questa famigerata Ecotec. Un'impresa con 10.000 euro di capitale interamente versata a fronte di una commessa di 11 milioni di euro, non si sono assicurati che dovevano venire dalla Cina queste mascherine, si sono assicurati che ci fossero tutte le pratiche per lo sdoganamento in Italia, cioè che esistesse questo acquisto, è una cosa, anzi, per fortuna questa cosa è stata smascherata, è stata portata alla luce, e bisogna attaccare, attaccare. Io poi cioè, la penso pure che o la regione o lo Stato italiano, comunque in un paese civile, se diciamo che come è giusto che sia, che vanno indossate queste mascherine sanitarie con marchio CE, cioè un kit gratuito a tutte le persone, andrebbe fornito. Cioè, non stiamo parlando di cose mirabolanti, cioè è un acquisto per il diritto essenziale della gente. Io sono scritto, ma non provocatoriamente, perché è una cosa possibile, cioè un kit di 10 euro a persona che valga 10 euro, quindi 5 mascherine KN95 si possono comprare tranquillamente, cioè 5 mascherine di quel tipo ti durano. Se sanificate e fatta la manutenzione opportuna, ti durano un mese l'una, e ogni persona ne ha diritto: anziani, lavoratori, bambini che dovranno tornare ad uscire, e sarebbe un investimento totale per lo Stato italiano, anche a prezzi non troppo competitivi, di 500 milioni. Cioè, è una cosa possibile, lo puoi demandare alle regioni quello che vuoi, ma ne devi dare una copertura. Se tu dici c'è l'obbligo di mascherina e guanti quando entri in un esercizio, in una cosa, in un locale pubblico, o quando entri a contatto con qualcuno, devi dare di base, devi provvedere a tutti. Poi chi può, se ne compra di più e di tecnologiche, quello che vuole, brandizzato, quello che vuole, ma una base a tutti in un'emergenza come questa, se è dichiarata una pandemia e non dai un kit di, tra virgolette, di sopravvivenza a questa epidemia, è veramente una cosa pietosa. E poi invece per il fare Lazio, che aveva varato questo mini provvedimento che era il pronto cassa chiamato per le imprese, è stato fatto una frittata totale perché avevano stanziato 51 milioni, c'era un click day il 20 aprile, quindi ti potevi accreditare sulla piattaforma 10 giorni prima, iniziando ad inviare tutta la documentazione, si è aperta la piattaforma la mattina. Dopo 15 minuti c'erano 13.300 domande dalle 10, quando le risorse sarebbero bastate per 5.000-7.000 domande, quindi era già in tilt dopo un quarto d'ora. Quindi io sono una di quelle aziende che ha fatto quella richiesta, lo dico proprio onestamente, no? Una piccola impresa pure io, ma è arrivato alle 10.40 il numero di protocollo 26.000. Cioè, di cosa stiamo parlando? È stata quantomeno architettata male, se non si vuol pure pensare peggio che magari c'era una corsia per qualcuno, quindi prendo pure tutte le responsabilità di quello che dico, a parte che lo sto dicendo a una radio schierata nostra, ma lo dico anche pubblicamente, cioè secondo me c'è stato qualcuno che ha potuto fare degli invii multipli, ma multipli, cioè, considerevoli, a blocchi da 500.000. Perché è ragionevole, anche a voler pensare a una protocollazione al minuto, al secondo, scusa, al secondo, cioè se viene attribuito ogni secondo, smonto 15 minuti a secondi, cioè già è irragionevole come numero di protocollazione.
Bene,
13.300, cioè quindi mi fa pensare male.
sì, ovviamente sì. Allora, noi facciamo adesso una pausa breve di qualche minuto e poi torniamo a parlare invece anche di politica nazionale. A tra poco.
Veglia il fuoco della rappresaglia. La strada tiene al conto, Roma non scorda niente. E marciapiedi su cui passa tutta questa gente. Ha visto baci eterni e poi coltelli fende. E giovani in cadere con idea ben fissa a mente. Dai tramonti spezza fiato sopra il Vittoriano. Lirisse scheggiadenti da Roma Nord a Circuadraro. Chi non ti fa dormire la notte è tornato. Nemico di Roma ha sempre tremato. Se
difendi Roma, difendi Roma.
Richiama la tunata quando il corno suona.
Difendi Roma, difendi Roma.
E nello specchio che oggi vedi un'altra persona.
Difendi Roma, difendi Roma.
Scintilla in questo tempo della mia città alla gloria.
Difendi Roma, difendi Roma.
La saliva dei politici non cancella la sua storia.
Solo posto fisso è garantito dall'asfalto. Tra i lupi della notte, nei fumi delle doppio matto. Un conto alla rovescia e poi si ricomincia. No pray for Paris, quindi siamo in Francia. Ed oggi splende il sole sugli scudi degli sbirri. Senza catene come tigri danzano i ribelli. E ridono tra i manganelli. Fanculo sgombri e sigilli. Ma è più torti abuso celle per i miei fratelli. Per il tricolore che in finestra le squilino sventola. Compra futuro, storia, amore come Nichi Vendola. Sacerdoti di una Roma che oggi vendica. Chi tira dritto nonostante tutto non mendica. Non è questione di capitale o di capitale. Di capitare città di marmo dalle mille scale. Difendi Roma il mantra che ti assale. Col daspo di Gabrielli stanotte dormo uguale.
Difendi Roma, difendi Roma.
Chiama la tunata quando il corno suona.
Difendi difendi Roma, difendi Roma.
E nello specchio che oggi vedi un'altra persona.
Difendi Roma, difendi Roma.
Sutile questo tempo della mia città alla gloria.
Difendi Roma, difendi Roma.
La saliva dei politici non cancella la sua storia.
Sei chiamato, ti ho vissuto e dopo mesi t'ho cercato. Ora che un giorno senza tempo mi ha lasciato senza fiato. Ricordando già il passato, no, è troppo presto. Per tutte le bevute che ancora mi porto appresso. C'è un bancone che 10 anni che mi impone come vive. Con un voglio terra e fango e ne rigurgito la bile. Mille volte ho derapato, mezzo storto sull'asfalto. E rum dentro lo stomaco e lei è senza smalto. Il Tevere ti scruta avanti e indietro da mattina. Da quando con qualche pianto ho aperto gli occhi in Tiberina. Versando questo sangue che ci scorre sulla testa. Bagnando il San Pietrino, ora soggella la promessa. Che brindando tra i fratelli si rafforza su sta via. Ora sul fiume sacro a Roma spinge la pirateria. Il cappio ti fa paura, mi rinneghi e scappi via. Mentre canto tra gli scoppi di una guerra ancora mia.
Difendi Roma, difendi Roma.
Mi chiama la tunata quando il corno suona.
Difendi Roma, difendi Roma.
E nello specchio che oggi vedi un'altra persona.
Difendi Roma, difendi Roma.
Sutile questo tempo della mia città alla gloria.
Difendi Roma, difendi Roma.
La saliva dei politici non cancella la sua storia.
Bene, siamo di nuovo in diretta con Mauro Antonini, abbiamo dedicato la prima parte di questa intervista a questioni romane e laziali, ora invece parliamo un po' in generale anche di questioni nazionali. L'altro ieri il presidente del Consiglio Conte ha parlato della famosa cosiddetta fase 2 di come verrà organizzata. Ecco, cosa ne pensi delle misure che sono state annunciate, che poi sembra che in realtà la fase 2 non differisca tantissimo dalla fase 1, insomma, comunque qual è stata la tua sensazione?
La fase 1 bis.
Sì.
La fase 1 bis arriverà praticamente, in un altro modo per dirci che tutto questo stato di cose, questa precarietà, questi dubbi sul futuro li avremo fino al 1° giugno. Tra l'altro mi ha fatto pure ridere il provvedimento rivolto, il provvedimento, poi vediamo, insomma, quello che si è paventato per la riapertura dei parrucchieri e dei barbieri. Sì. Dovrebbe avvenire proprio di ponte lunedì, il 1° giugno, no? Quindi quale miglior giorno il lunedì per un parrucchiere riaprire, il giorno dopo già stare chiuso, il giorno famoso del riposo dei parrucchieri. Mo, al di là di quello, io penso tutti sarebbero felicissimi di poter tornare alle proprie attività, anche se troveranno, cioè, se, poi cioè, basta pensare a una cosa, come dicevo prima, anch'io ho una microimpresa e tutto quanto, sto nel settore servizi così, ma cioè, c'è uno studio sulle piccole imprese che si lavora tra i 7 e gli 8 mesi l'anno per pagare tutti gli adempimenti e quant'altro, tasse e pressione fiscale, no? E quindi rimarrebbero 4 mesi per fare utile. Quest'anno praticamente non abbiamo mai riaperto dal 2020, perché gennaio e febbraio sono comunque di loro i 2 mesi più depressi un po' per tutti i lavori, per una grande maggioranza dei lavori. Cioè, con queste prospettive ci sarà ancora chi ci prova fino a fine anno, ci sarà quelle attività che magari sono più vicine ai luoghi di vacanza, di turismo, che proveranno comunque a fare incassi con la stagione, con la cosiddetta stagione quest'estate, ma insomma qui è grave. Sono in contatto, insomma, con le principali confederazioni di alberghi e bed and breakfast romani, ma questo qui è drammatico. Noi abbiamo tutto annullato fino a novembre, quello è turismo che non rientrerà più, nessuno che provvedimenti a fondo perduto sia per le imprese che per i singoli non ce ne sono, ma anche per le imprese andavano previsti, no, la lotteria dei prestiti o delle garanzie di Stato per le banche, no? Qui dovevamo minimo mettere per scaglioni di grandezza di fatturato delle iniezioni da 5-10 mila euro ad impresa, minimo, cioè proprio per dire non chiudete subito, credeteci, avete uno Stato vicino. Comunque anche in quel modo sarebbe stato difficile, ma adesso la vedo proprio molto, molto improbabile per tanti.
Certo. Invece queste misure europee, tutto il dibattito sul MES, ecco, cosa ne pensi, insomma, anche del rapporto tra l'Italia e l'Unione Europea in questa fase?
Cioè, è un rapporto di schiavitù, così io poi mi viene pure da pensare a una cosa, cioè, veramente uno oggi dovrebbe, tra virgolette, perché oggi ormai è troppo tardi, cioè il patatrac è successo, quello che non volevamo, quindi stiamo pagando la sudditanza e l'aver firmato trattati nel 2011, nel 2012. Essere stati troppo allineati sotto tutto questo, ma come mi ricordo, cioè, io ho iniziato a fare politica, si può dire, cioè, ero ragazzo fino agli anni 90 e si parlava di Bolkestein, no? E oggi ci stiamo facendo i conti anche con questi meccanismi, con il TTP, il MES, stiamo facendo i conti poi. Oggi su cose dove ci eravamo allineati anni fa, io oggi direi, cioè, prendiamoci i soldi da tutte le parti e che i prossimi governi abbiano il pugno di ferro, poi mostrato da chi non si sa, non ho ancora trovato qui sul panorama italiano, speriamo qualcuno nell'area tra la Meloni e Salvini sappia mettere veramente le palle sul tavolo e veramente dire noi non restituiamo niente a questo punto o ce ne usciamo. A questo punto, cioè, è logico che noi per essere salvati nell'economia, nell'iniezione di soldi, qualcosa dovremmo accettare, noi che sia il MES o qualcosa di simile, cioè, ci siamo già venduti l'anima, ci hanno già venduto l'anima al diavolo. Bisogna essere forti subito dopo nel fare una politica che ci porti ad uscire, a restituirci sovranità. Cioè, non c'è tant'altro da fare.
E per quanto riguarda l'atteggiamento invece dei cittadini, prima hai parlato un po', di quello che riguarda le periferie romane, ma in generale hai la sensazione che questa sia la volta buona per una protesta anche, massiccia da parte dei cittadini, oppure pensi che alla fine in qualche modo si, tranquillizzeranno? Ecco, insomma, qual è la sensazione che hai tu?
Ma guarda, secondo me è un po' al contrario, cioè ci vuole, al contrario nel senso di quello che uno può pensare, si pensa pronti via appena il primo giorno che ci fanno uscire dalla quarantena, che ormai è diventata cinquantena, sessantena, ho perso il conto, e saremo tutti a manifestare in piazza. Secondo me adesso la gente ha bisogno di tornare a una pseudo normalità, a riaffacciarsi, diciamo, alle cose quotidiane normalmente, e sarà difficile anche quello. Secondo me è una rabbia che monterà pian pianino, perché sì, c'è una consapevolezza di quello che sta succedendo e che tutti siamo in crisi, però siamo tutti, malgrado ci parliamo sui social o con le videochiamate, siamo tutti fortemente smolecolarizzati, ognuno nella propria famiglia ad aspettare chissà quale disastro da casa. Cioè, se noi riprendiamo contatto con il mondo reale nei prossimi mesi, non sapremo nemmeno portare nessuno in piazza, né noi né altri. Secondo me bisognerà pazientare ancora un po', perché le avanguardie come la nostra possano prendere per mano i cittadini, che a un certo punto dicono: vabbè, non siamo morti, siamo in un mondo di rovine. E giochiamoci il tutto nelle piazze, perché non abbiamo più niente da rendere. Tipo, sì, c'è la consapevolezza, ma non c'è il meccanismo che porta a reagire subito in questa, dar subito battaglia, secondo me. Quindi io ripeto, non è che la voglio preannunciare, spero anche di sbagliarmi, perché avrei bisogno pure un po' di azione e di quant'altro, ma io immagino cose più per settembre-ottobre che per l'immediato, con largo seguito. Poi noi, insomma, come forza militante di dirigenza, ci saremo sempre a farci sentire anche da subito.
Certo, noi siamo pronti. Abbiamo sforato forse un po' rispetto ai tempi che ti avevo detto, però l'ultima domanda che ho fatto anche agli altri intervistati, che è un po' anche la caratteristica di questa trasmissione che vuole promuovere anche un po' l'incontro di idee, è quella che riguarda questo ipotetico fronte sovranista. Casa Pound, da parte sua ha dato una disponibilità a iniettare anche, diciamo, contenuti, proposte rispetto a questo fronte, però secondo te qual è la situazione? Come vedi l'atteggiamento anche, appunto, prima me ne hai accennato, di Matteo Salvini, di Giorgia Meloni? C'è qualche prospettiva buona che tu vedi per il futuro per un fronte sovranista, diciamo, un po' più coraggioso rispetto a quanto è stato finora, oppure no? Insomma, qual è la tua valutazione in questo momento?
Noi cerchiamo, sì, cerchiamo di infondere acciaio nelle loro membra che sono un pochino più molli dell'acciaio per abitudine e consuetudine della politica, li porta ad essere un po' più tranquilli, malgrado anche il messaggio che poi come personaggi, sia a livello social che cosa, possano passare anche come forti loro. E lo facciamo per amore dell'Italia. Io non sono poi così ottimista su un'immediata risposta da parte loro, però vedo nelle loro maglie, nelle generazioni, diciamo, un po' più nuove per la politica, perché poi sono gente debitamente formata, tra i 35 e i 40 anni, anche personaggi loro, deputati, consiglieri regionali, così intravedo possibilità di collaborazione, di vedute simili e persone pronte a supportare le idee di Casa Pound. Quindi magari in un prossimo futuro abbiamo da
Bene,
lavorare tutto questo prossimo decennio su questo.
allora con questo messaggio di speranza finale io ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro ovviamente buon lavoro anche per la militanza che per noi insomma non si è fermata nemmeno durante questa quarantena, anzi probabilmente anche aumentata per certi versi. L'appuntamento con l'ideodromo è per giovedì alle 11:30, quindi per ora grazie a Mauro e grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie Mauro.
Coraggio e diamo forza alle nostre idee, ai nostri sogni.
Bene, buon proseguimento con Radio Bandiera Nera.